Buongiorno e ben ritrovati sul podcast Azzurro Napoli. Ciao Piotre.
Ciao Matador, buongiorno, buongiorno a tutti i nostri amici ascoltatori, alle nostre amiche e insomma siamo tutti, come dire, in fibrillazione per questa sfida di Champions in uno stadio importante, il Santiago Bernabéu, contro un grandissimo avversario, il Real Madrid, e contro anche Matador, una nostra vecchia conoscenza che è Carlo Ancelotti sulla panchina del Real.
Sì. Stadio bellissimo, ieri abbiamo visto insomma le immagini dei calciatori che sono entrati no, dare un primo sguardo ecco, al terreno di gioco e al campo. Erano tutti con i cellulari a filmare questo momento straordinario. Veramente uno stadio poi messo a nuovo da poco, davvero straordinario, bellissimo.
Così come avremmo potuto fare io e te, probabilmente, in mezzo al campo, ci saremmo messi a fare le stesse foto che hanno fatto anche loro.
Sicuramente, penso che non avremmo fatto neanche allenamento, insomma,
No,
per
tutto il tempo a
ammirare
fare
uno
foto.
spettacolo del genere. Sì. Vecchia conoscenza Carlo Ancelotti, sì, purtroppo sappiamo come è andata a finire il Napoli, non bene, però resta forse il migliore allenatore che c'è nella storia del calcio, probabilmente. E quindi è sempre un piacere, voglio dire, ritrovarlo, poi tra l'altro alla guida di una squadra così stellare come il Real Madrid.
Ma su Carlo Ancelotti si è espresso anche nei giorni scorsi un altro ex azzurro, Fernando Llorente, tornando poi sulla vicenda dell'allontanamento di Ancelotti dal Napoli, forse come dire, chiarendo una volta per tutte quello che era anche questo caso che all'epoca fece molto discutere. Ovviamente, diciamo, lui ribadiva il concetto che Ancelotti si schierò a favore, diciamo, della squadra. E pagò il prezzo di essersi schierato dalla parte dei calciatori quando De Laurentiis voleva poi, diciamo, portarli in questo famoso ritiro punitivo.
Sì, sicuramente dal punto di vista del ritiro è così, nel senso che anche lui da subito aveva criticato questa scelta. Certo, è da capire poi cos'altro sia successo, perché credo, cioè, è reale quello che dice Llorente, sicuramente, ma penso che manchi qualche tassello in quella vicenda, perché comunque qualcosa tra Ancelotti e la squadra o determinati giocatori si era poi rotto fondamentalmente. Nel momento in cui il Napoli iniziò a non andare più bene in campionato, e da lì poi ecco la decisione, ovviamente in quel momento scontata, di esonerare Ancelotti, anche perché non potevi cambiare tutta la squadra fondamentalmente. E però dopo, ecco, tra vicende giuridiche, eccetera, si sono visti insomma i risultati e quello che era effettivamente poi successo tra calciatori e società, al di là dell'allenatore.
E ci sono voluti 2 anni per ricostruire poi una squadra, diciamo, valida.
Sì, ma poi ogni volta che uno dei famosi, diciamo, senatori andava via, scattava di conseguenza poi la multa per quanto successo negli anni precedenti.
Sì. Vabbè, lasciamoci comunque alle spalle questa vicenda, diciamo, del passato recente, azzurro. E concentriamoci Matador su questa sfida. Diciamo, ieri Real in difficoltà di formazione, ma sempre pericoloso. Il Napoli ha comunque, diciamo, anche qualche difficoltà.
Sì, Real con tante assenze, confermato Modric, che abbiamo visto ieri ha saltato la rifinitura e poi non è stato neanche convocato, quindi Modric non ci sarà neanche lui. Resta comunque una squadra zeppa di campioni, al di là delle assenze che ha, può variare, ci sono tanti giovani anche interessanti, chissà se Ancelotti non faccia esordire qualcuno di loro in un contesto così prestigioso. Dal lato Napoli, io credo che al di là insomma di chi schiererà sulla sinistra, se sarà un pochino più difensivo, azzarderà Zanoli, è da vedere, anche se io punterei onestamente sulla conferma di Juan Jesus a sinistra per questa partita, ripetiamo. Penso che il Napoli, se proprio vuole provare a giocarsela con il Real Madrid, ora o mai più, probabilmente, vista la difficoltà che ha la squadra di Ancelotti proprio a livello numerico.
Sì, e poi ricordiamo comunque ci sono anche delle assenze pesanti perché comunque il Vinicius dell'andata. Insomma, non è un calciatore che puoi trascurare. Certamente Resta, diciamo, Bellingham tra quelli che, come dire, all'andata hanno messo a ferro e fuoco la difesa napoletana, però perde, diciamo, l'altra arma letale.
Sì, resta Bellingham, resta Valverde, che comunque all'andata giocò benissimo ed è un giocatore straordinario, assolutamente.
Tra i migliori centrocampisti al mondo.
Assolutamente, senza alcun dubbio. Resta un attacco da capire se giocherà Rodri con Joselu, si parlava anche di Brahim Diaz, che l'ex Milan, che poteva
Sì.
partire titolare, quindi comunque giocatori di qualità, cioè è indiscutibile questo. Secondo me il Napoli per fare una partita gagliarda, interessante, deve sfruttare la possibile superiorità fisica, soprattutto a centrocampo, nel senso che deve provare a far girare anche palla, deve essere bravo Anguissa, casomai inserire anche Kajuste nel momento giusto della partita e capire poi anche chi sarà il terzo, perché credo probabilmente insomma, che Zielinski potrebbe rifiatare. E quindi ci sarebbe l'inserimento poi a quel punto di Elmas in una posizione diversa da quella con cui ha giocato sabato, però comunque un giocatore di qualità che può far girare bene palla.
Forse anche in una posizione più congeniale, perché cioè, lo diciamo spesso, comunque è sempre stato adattato al ruolo di esterno destro per necessità, per trovargli spazio, però è un calciatore che nasce comunque come centrocampista, trequartista, quindi è lì in mezzo che dovrebbe rendere al meglio.
Sì, che dovrebbe fare la differenza, assolutamente. E poi è da capire appunto l'assetto difensivo del Napoli. Credo partirà con Rachmaninoff, però giustamente più di qualcuno diceva c'è anche la possibilità di poter vedere Østergaard dal primo minuto, soprattutto se dall'altro lato giocherà Joselu, che
Sì.
comunque è un po' più fisico, un po' più sul colpo di testa. E poi sta soffrendo un pochino a livello di concentrazione e di attenzione anche nell'area piccola. Quindi vediamo quale sarà la scelta poi di Mazzarri.
Forse comunque anche un po' di problemi fisici di troppo per Rachmani nell'ultimo periodo, quindi poi viene meno anche la lucidità in certe situazioni, quindi deve ritrovare brillantezza.
Sì, brillantezza, serenità. E effettivamente gli infortuni che gli hanno causato comunque difficoltà a livello di recuperi, ma anche poi ecco, entrare al meglio nei meccanismi di una difesa completamente cambiata nell'atteggiamento con Garcia, che adesso per fortuna con Mazzarri sta un attimino ripristinando quello che era l'atteggiamento appunto della squadra e della difesa in particolare che c'era già l'anno scorso.
Assolutamente sì. Comunque, ecco, resta valida l'alternativa di Østergaard. Mentre diciamo, ecco, poi invece sembra comunque definitivamente poi tramontato il discorso di una difesa a tre, almeno in questa fase, diciamo, iniziale del percorso di Mazzarri a Napoli.
Sì, ma io credo che una difesa a tre, se vuoi provarla, devi comunque allenarti tanto per fare questo tipo di difesa. E in questo momento il Napoli non può farlo perché partite ravvicinate, sono adesso tornati dalle nazionali, ci attende un ciclo clamoroso, quindi è difficile che in questo momento si possano fare allenamenti mirati sulla difesa a tre. Forse, diciamo, da gennaio potremmo vedere qualcosina del genere, nel senso che in alcune determinate partite con determinati giocatori potresti azzardare anche una diversità tattica, fondamentalmente.
Sì, più che altro in questa fase potrebbe essere per un discorso di necessità, avendo gli uomini contati in certi ruoli, perché poi anche, diciamo, nel finale della partita con l'Atalanta c'è stato qualche passaggio in cui l'assetto poteva essere, diciamo, come dire, calcolato come una difesa a tre, anche se non lo era forse, diciamo, sulla carta.
Sì, forse più nell'impostazione del gioco, cioè quando ripartivi, però quando difendevi effettivamente si abbassavano a 4 sempre. Quindi, però è chiaro che nel corso della partita, ecco, tentare una cosa del genere è possibile. Partire dall'inizio così, con un tipo d'assetto a 3, forse al momento è ancora troppo presto.
Sì. Sicuramente, come dicevi tu, ci possono essere dei passaggi della partita in cui, diciamo, determinati meccanismi possono, tra virgolette, confondersi con quelli di una difesa a tre, in base a quelle che poi possono essere le posizioni, diciamo, assunte in campo. Perché se, per esempio, guardiamo l'esatto momento in cui il Napoli ha recuperato palla contro l'Atalanta per poi siglare il gol di Elmas, in quel momento in campo apparentemente c'era un 3-4-3.
Sì, fondamentalmente sì, è vero. Almeno nello schieramento in campo, appunto,
Parlo di
in presenza.
posizioni,
Sì,
non di
esatto,
numeri,
di
di
posizione.
uomini, di posizioni, cioè mettendo proprio, diciamo, come dire, le crocette in campo al posto dei giocatori, veniva fuori un 3-4-3.
Esatto, con la squadra alta a pressare, nel caso non si recuperava palla, poi si riabbassava anche Di Lorenzo e tornava ad
Esatto.
essere una difesa a 4. Assolutamente.
Esattamente, esattamente. Quindi comunque bisogna fare occhio, bisogna farci caso a quelle che saranno poi queste modifiche, questi aggiustamenti da parte di Walter Mazzarri.
Chiaro, ma poi con Juan Jesus sappiamo le caratteristiche di Juan Jesus, non sarà mai un terzino a tutta fascia, no? Che spinge in avanti, quindi ci può stare assolutamente come impostazione di gioco, sì.
Esattamente, poi è Di Lorenzo che comunque ti dà tanta duttilità perché diciamo, si può adattare come braccetto dei tre difensori centrali, si può leggermente alzare sulla linea dei, diciamo, dei centrocampisti quando spinge a tutta fascia, quindi sono tutti aggiustamenti che noti nel corso della partita, non tanto quando vai a presentare la formazione ai giornalisti.
Esatto. Ma abbiamo detto tante volte, alla fine, al di là dei numeri, e poi quello che conta è l'atteggiamento della squadra durante il match. Quindi ben venga un atteggiamento così, soprattutto se la squadra riesce a stare alta in una partita anche del genere contro il Real Madrid. Poi, Piotre, andiamo in conclusione, insomma, e poi ci andiamo a godere questo match straordinario.
Assolutamente.
Alla fine entrambe le squadre non hanno grossissime cose da perdere in questo match, quindi potrebbe anche uscire un match davvero spettacolare a livello offensivo, cioè senza fare troppi calcoli, ecco.
No, io questo è quello che mi auguro, perché comunque ne guadagnerebbe lo spettacolo. Lo ripetiamo, il Napoli comunque la partita della vita è sicuramente quella col Braga, diciamo, in casa, quindi sicuramente se dovessimo riuscire a strappare un risultato importante al Bernabéu, ben venga, ma non ci strapperemmo i capelli qualora le cose non dovessero andare per il verso giusto.
No, soprattutto appunto se te la sei andata a giocare, perché se te la vai a giocare poi al di là del risultato, con Real puoi perdere, assolutamente, anzi è nella logica delle cose, no? Che il Napoli possa perdere con Real, però se te la vai a giocare resta comunque una prestazione importante che dà fiducia con quella squadra.
Assolutamente sì, speriamo che il Napoli possa fare veramente un'ottima prestazione, al di là di quello che è il risultato.
Sì, fa un'ottima figura davanti a un pubblico importante. È uno stadio, abbiamo detto, veramente bellissimo.
Sicuramente sì. Matador, io ti saluto, ti auguro un buon match, poi ci aggiorniamo domani, diciamo, per vedere com'è andata e così come faremo con i nostri amici ascoltatori.
Esattamente, un saluto a tutti, a domani per commentare questo match davvero bellissimo di Champions, sempre Forza Napoli. Ciao Piotr.
Ciao Matador, Forza Napoli!